Bene, dunque, diciamo anche lo share, perché sto seguendo degli appunti che in realtà poi sto anche modificando, sono caricati sulla piattaforma Moodle, ma sono stati adesso un po' modificati. Partiamo sempre dalla definizione generale della democrazia. Noi abbiamo accettato quella definizione minima, che ripeto, di Schumpeter, dunque dove si dice che per regime democratico si intende una configurazione istituzionale tesa al conseguimento di decisioni politiche nella quale gli individui acquisiscono il potere di decidere attraverso una lotta competitiva per il voto popolare. Dunque, un sistema viene considerato sufficientemente democratico se aperto e competitivo. Per il momento definiamo come autoritarismi tutti quelli, senza entrare in una categorizzazione e la creazione di sottotipi di autoritarismi, diciamo che consideriamo o definiamo come autoritari tutti quei regimi che si allontanano da questa definizione. Dunque, il sistema in quel caso non è sufficientemente aperto né competitivo. E posto che, salvo poche eccezioni, oggi pochi regimi si sottraggono all'imperativo elettorale, e per questa ragione ho parlato in una delle prime lezioni di neo-autoritarismo, nel senso che anche regimi autoritari si sottopongono a un giudizio elettorale, naturalmente manipolato o, forse meglio, piuttosto che utilizzare il termine manipolato, alterato. Per ogni sistema politico andrebbe misurato il grado di competitività. Io ho utilizzato Freedom House perché che è un indice di libertà più che di democrazia. Tuttavia, Freedom House viene impiegato come indicatore delle libertà, e le libertà sono prese a misura dell'ampiezza della democrazia. Freedom House fa appunto questo, cioè tende a misurare con una serie di indicatori, non entro adesso nel Freedom House, il grado di competitività di un sistema. Quindi su una scala tutti i sistemi politici vengono classificati su una scala. E sulla base di questa viene misurata la loro competitività. Quali sono le pratiche che scoraggiano la competitività in quei regimi autoritari, che io ho definito neoautoritari perché si sottopongono a dei test elettorali che vengono alterati? Quali sono dunque le modalità con le quali vengono alterati questi risultati elettorali, tenendo conto che anche in regimi in transizione dall'autoritarismo alla democrazia, poi entreremo più in dettaglio anche in questa lezione sulle transizioni, vi sono a volte delle pratiche che tendono ad alterare il risultato elettorale. E questo avvengono, questo genere di pratiche spesso sono presenti anche in quei regimi che facciamo fatica a definire autoritari o neoautoritari, e che in letteratura si trovano come regimi ibridi, anche se a me non piace la categoria dell'ibridismo, diciamo così, e che qui in queste slides ho chiamato debolmente democratici. E sono tutta una serie di pratiche legali o extralegali, no? Allora, vi sono pratiche che escludono le forze di opposizione, naturalmente sono pratiche messe in opera da chi sta al governo. Dunque, pratiche che escludono forze dell'opposizione, e B, pratiche che invece cercano di frammentare o indebolire le forze dell'opposizione. Per esempio, una delle misure più comuni sono quei divieti legali per legge di partiti religiosi o di partiti che hanno una determinazione chiaramente etnica. E queste sono pratiche abbastanza comuni. Per esempio, sia nel regime algerino che nel regime egiziano di oggi, due regimi neo-autoritari, sono state incluse norme di questo tipo, cioè che escludono partiti politici che hanno una base religiosa. Poi in realtà nel sistema algerino, se avremo modo di entrarci in dettaglio, alcuni partiti a base religiosa hanno avuto cittadinanza. Forme extra legali sono l'intimidazione fatta sia nei confronti dei leaders dell'opposizione, sia intimidazione fatta nei confronti del loro elettorato e dei loro supporter, o pratiche che cercano invece di frammentare l'opposizione o di indebolirle sono per esempio le leggi elettorali. Alcune leggi elettorali sono fatte in modo da moltiplicare le chance dei partiti di governo, e misure invece, adesso darò alcuni esempi. Altre misure sono quelle extralegali, per esempio la cooptazione o la corruzione. In molti casi l'opposizione viene, naturalmente quella che è più disposta a tali tipi di misure, viene, partiti di opposizione si formano, e una pratica da parte, mi vengono in mente due casi dell'Africa subsahariana, di regimi neo-autoritari, il Camerun e il Gabon. In entrambi i casi queste pratiche sono molto estese. I governi in carica da decenni, sono sempre riusciti in qualche modo a frammentare l'opposizione e a cooptare in certi momenti particolari, cioè includere nel governo quelle opposizioni che erano meno radicali nei confronti del regime, corrompendole oppure premiandole con misure di tipo clientelare, poiché spesso questi partiti rappresentavano certe regioni, includendoli e utilizzando delle misure di distribuzione tarate su quelle regioni da cui provenivano questi partiti, oppure includendo appunto nel governo come ministri leaders di partiti che fino a un attimo prima erano l'opposizione. Queste sono misure, diciamo, extra o alegali. Invece quelle legali sono leggi elettorali. Per esempio, una consuetudine molto diffusa è moltiplicare, per esempio, in un sistema elettorale di tipo maggioritario uninominale, cioè per intenderci sistema elettorale di tipo britannico. Se tu costruisci il modo migliore per alterare il risultato utilizzando un sistema elettorale come quello è moltiplicare, per esempio, il numero di circoscrizioni elettorali che il regime ritiene fedeli a sé. Mi spiego, poiché questi regimi spesso hanno una base, che è una base elettorale che è identificabile in certe zone del paese, basta moltiplicare il numero di sé e il numero di circoscrizioni elettorali in quelle aree e diminuire, accorpando elettori, e diminuire dunque le circoscrizioni elettorali nelle aree dove è forte l'opposizione, per ridurre poi il numero di parlamentari a disposizione dell'opposizione. alterando così in maniera molto importante la magnitudine di ogni circoscrizione elettorale. Mi spiego, immaginando che un paese che abbia 100 milioni di elettori, e immaginando che l'opposizione, si stima che l'opposizione beneficia di 60 milioni di seguaci e il partito di governo beneficia di un seguito di 40 milioni, basterebbe, dunque, se immaginando abbiamo un Parlamento composto da 100 deputati, questo significa 100 circoscrizioni elettorali, se ogni circoscrizione elettorale ha 60 e ha un identico numero di elettori, in questo caso un milione di elettori.